Shalom a tutti, benvenuti a questa nuova lezione online. Questa sera siamo vicini a Rosh Chodesh, domani sera sarà il capo del mese di Av. Oggi era il 28 di Tammuz, questa sera è il 29 di Tammuz, siamo a cavallo tra il 28 e il 29 e siamo il 31 luglio 2008. Questa settimana si legge la seconda parasha di Pur Anuta, la parasha dove gli argomenti sono negativi, diciamo, sono dei ricordi negativi e sono legati al periodo negativo in cui ci troviamo. La Haftarah che leggiamo è sicuramente e molto evidentemente negativa, è legata alla profezia della distruzione del santuario. Ebbene, queste settimane, noi, tutte queste tre settimane, ricordiamo la distruzione del santuario, il lutto che abbiamo, ed è un grande merito e doveroso che ognuno studi la struttura del santuario di Gerusalemme, poiché quando uno si occupa dello studio di un argomento come se lui lo sta facendo, allora noi studiando il santuario è come se noi lo stessimo costruendo. È importante in questo periodo particolare studiare la struttura, come era fatto, il significato, il valore, in modo di sperare che tramite il nostro studio potremo presto avvicinare la ricostruzione del santuario, il terzo santuario che sarà eterno. Amen. Noi sappiamo che c'erano due santuari a Gerusalemme e il terzo sarà l'ultimo, definitivo, eterno, indistruttibile. Sappiamo che il primo che ha scelto come luogo per costruire la casa di Hashem, il santuario, era David HaMelech. David HaMelech, lui, aveva la sua capitale nella città di Hebron. Quando lui era all'inizio del suo regno, allora decise di stabilire la sua capitale, la sua base principale, nella città di Hebron. Hebron è anche una città santa. Allora David chiede ad Hashem: va bene se io faccio la mia città a Hebron? Hashem gli disse: sì, va bene. Dopo un po' di anni, dopo che ebbe dei problemi, delle dispute, di nuovo ritorna a Hebron, di nuovo chiede ad Hashem: posso ristabilire la mia dimora a Hebron, il mio castello, la mia base, la mia capitale? Va bene. Dopo un po' di anni, dopo 7 anni, David HaMelech decide di trasferire la sua capitale del suo regno e decide di costruire il suo palazzo reale, il suo headquarter nella città di Gerusalemme. Questa volta David HaMelech non chiede ad Hashem: posso andare a Gerusalemme? Quando lui deve andare a Gerusalemme ci va senza chiedere domande e non chiede consenso ad Hashem. E la domanda che si chiede: come mai le due volte precedenti, quando decide di andare a Hebron, chiede ad Hashem, e quando lui deve andare a Gerusalemme invece ci va senza chiedere consenso? La risposta è che a Gerusalemme non c'è bisogno di consensi. La città in assoluto, dice il Talmud, più bella in assoluto che c'è al mondo, la città più santa, più bella, come dice il Talmud che ci sono 10 livelli di bellezza, di città belle sono scese nel mondo, 9 ha preso Gerusalemme e un livello, vuol dire il 10% di bellezza di città è rimasto per tutto il mondo insieme e il 90% è stato dato a Gerusalemme. David HaMelech, quando deve andare a Gerusalemme a stabilire la sua dimora, il suo castello, non ha bisogno di chiedere consigli, pareri, perché lui sa già che è la città santa, per cui sicuramente andrà bene. Qualsiasi luogo lui avrebbe scelto al di fuori di Gerusalemme, doveva chiedere il parere ad Hashem. Ma lì Gerusalemme non c'era bisogno. Perché Gerusalemme è talmente particolare? Ci sono tante ragioni, tanti significati. Quando ero a Gerusalemme 2 anni fa, ho potuto seguire un filmato su un treno, che è come se fosse un treno di storia, fatto su diverse lingue, che tremava, che andava avanti e indietro, su e giù, molto interessante, dove riportava tante cose, tante spiegazioni. Chiunque va in Israele, oppure va a Gerusalemme, in particolare a Gerusalemme ovviamente, solo lì si può vedere, c'è il treno della storia di Gerusalemme, molto interessante. Ebbene, la storia di Gerusalemme come città santa, secondo David HaMelech, non ha dubbi sulla sua scelta di Gerusalemme. Uno dei tanti significati, Gerusalemme si trovava in una posizione molto importante e molto strategica. Infatti il santuario si trova in un punto che è tra il confine della tribù di Beniamino e la tribù di Yehuda. Sappiamo che la tribù di Yehuda rappresenta il regno di Yehuda, poi la tribù di Beniamino rappresenta il confine con il resto di Israele, perché le 10 tribù erano unite con un regno, Yehuda era un altro regno. Questo vuole dire che cosa? Che Gerusalemme, in particolare il santuario Bet HaMikdash, si trova esattamente in una posizione che unisce tutto il popolo di Israele insieme, perché da una parte c'è Yehuda, dalla parte del confine con Beniamin, tutti quanti, è un punto molto di grande unità. Davide HaMelech sa una cosa che è molto importante, che quando lui deve spostare il suo regno in una posizione che porta unità, una posizione che unisce tutto Israele, non deve chiedere il parere, il consenso ad Hashem. Sicuramente Hashem vuole ed è contento di questo. Perciò Davide HaMelech si trasferisce a Gerusalemme e lì costruisce il suo palazzo, il suo castello, con grande gloria, è molto tutto decorato, con preziosi, una cosa fuori dal mondo. Dopo di questo, Davide HaMelech si chiede una domanda e dice: è possibile che io mi sono costruito una casa così bella, come c'è scritto le Tiferet, così nobile, e Hashem, l'Arca Santa, si trovano in un tabernacolo, in una casa temporanea, in una casa mobile, perché il tabernacolo si spostava. Allora lui decide subito di costruire il Bet HaMikdash e inizia subito quel giorno a costruire il Bet HaMikdash. Quella notte stessa Hashem viene nel sogno a Natan Anavi, il profeta dell'epoca, dice a Natan: vai dire subito a Davide HaMelech di fermarsi, di non costruire il Bet HaMikdash, perché lui non lo può costruire, suo figlio lo costruirà, ma lui no. L'indomani viene Natan e dice: guarda, tu non puoi costruirlo, tuo figlio lo costruirà, tu fai il piano, fai il progetto, fai il budget, fai tutto, ma la realizzazione deve venire da Shlomo. Alla fine il primo santuario viene costruito da David HaMelech, cioè viene iniziato da David e completato da Shlomo. Ecco perché si chiama il santuario di David e Shlomo, perché tutti e due insieme l'hanno realizzato. Ebbene, David HaMelech non gli viene dato il permesso di costruire il santuario. Come abbiamo spiegato in passato più volte, che la ragione per la quale Hashem non ha voluto che David HaMelech costruisse il Bet HaMikdash, perché sappiamo che tutto ciò che fa un tzaddik completo, come David HaMelech era un tzaddik completo, rimane in eterno. Hashem sapeva ed era preoccupato che se David avesse costruito il Bet HaMikdash, il santuario sarebbe rimasto eterno, perché le opere di un tzaddik completo come David rimangono per sempre. E Hashem non voleva che il santuario rimanesse in eterno, perché il giorno in cui gli ebrei avrebbero peccato e non avrebbero più meritato di avere il santuario, l'unica soluzione alternativa a non sterminare il popolo era quella di distruggere la sua casa. Quando un re vede che il suo figlio non è più idoneo per stare nel suo palazzo reale, può fare due cose: può o scacciare via il suo figlio e distruggere la sua casa, o uccidere suo figlio. Ma siccome Hashem non vuole distruggere e annientare Bene Israel, cosa fa allora? Allora Hashem decide di distruggere la sua casa. Ma questo è possibile solamente nel caso in cui la casa non viene costruita da Davide Melech, perché le sue opere sarebbero rimaste eterne. Allora cosa fa Hashem? Dice Natan, vai subito a avvisare Davide Melech che lui non può costruire la casa di Hashem, la costruirà suo figlio, in modo che un domani, se ci saranno dei problemi, si potrà aggiustare e si potrà distruggere la mia casa piuttosto che sterminare Israele. Così il secondo santuario, il primo santuario, non viene costruito da David, all'infuori del primo muro che aveva iniziato a costruire. Questo è il muro Maravi, occidentale. Quello che i Goim chiamano il muro del pianto. Ma questo il pianto è il loro pianto. A loro piace chiamarlo il muro del pianto, che noi piangiamo, che noi ricordiamo il santuario piangendo, che il santuario non c'è più per cui noi piangiamo. La verità non è il muro del pianto, ma è il muro occidentale. Quel famoso muro che aveva iniziato a costruire Davide Melech, che non viene mai distrutto perché le opere di un tzaddik gamur sono eterne, per cui ciò che fa Davide Melech rimane in eterno. Per cui quel muro lì non può essere distrutto. Poi, il 9 di Av viene distrutto il primo santuario, dopo 70 anni viene ricostruito da Ezra e tutto la Sanedrio, e dura il secondo Beit HaMikdash 420 anni. Il primo dura 410, il secondo dura 420. Il primo viene distrutto dai babilonesi, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, il secondo viene distrutto dai romani, viene distrutto con grande crudeltà. Ebbene, il 9 di Av è il giorno in cui noi ricordiamo la distruzione del Beit HaMikdash, è il giorno che sono stati distrutti sia il primo che il secondo Beit HaMikdash. C'è una famosa domanda: perché il terzo santuario rimane in eterno e i primi due invece non sono rimasti in eterno, sono stati distrutti? La famosa spiegazione è quella più semplice, dice così: i primi due santuari sono stati costruiti dai uomini. Ciò che fa un uomo non è eterno, è limitato, all'infuori di eccezione, come abbiamo detto prima, di Davide Melech. Ma di solito quello che fa un uomo è limitato. Per cui, se uno non è un tzaddik come Davide Melech, che non è più un uomo, è un angelo, una cosa che è al di sopra del mondo, ciò che fa un uomo rimane limitato nel tempo e alla fine ha un ciclo che inizia e finisce. Il terzo santuario sappiamo che verrà costruito da Hashem, verrà costruito dal cielo direttamente, viene chiamato una costruzione dal cielo. Per questo dice Rabbino Bachaye, ciò che Dio crea rimane in eterno, ciò che creano gli uomini è limitato nel tempo, per questo il terzo santuario non verrà mai distrutto. Questa spiegazione non è sufficiente però. Perché? C'è una famosa domanda che dicerebbe: per quale ragione il secondo santuario dura più del primo santuario? Il primo abbiamo detto che dura 410 anni, il secondo abbiamo detto che dura 420 anni. Perché? La spiegazione è la seguente. La Torah ci dice: V'assurni migdash v'shachanti betocham, sarete un santuario e mi rivelerò dentro di voi. Nei due santuari, il primo c'era meno l'intervento dell'uomo, c'era meno l'ordine di Dio di costruire il santuario di Vasuli Mikdash, e siccome c'era meno l'ordine di Hashem, allora dura solamente 410 anni, perché la mitzvah non è stata osservata completamente. Per quale ragione? Come è scritto, che il primo santuario è stato totalmente diretto, ordinato, nei minimi dettagli, da Hashem a David Amelech, che lui riferisce poi a Shlomo. Siccome tutta la pianta e la costruzione viene dal cielo, viene da Hashem, allora la costruzione dell'uomo seguiva l'ordine divino, per cui il precetto di costruire un santuario che gli uomini devono costruire non era stato osservato alla lettera come si deve. Invece nel secondo santuario, a differenza del primo, non c'erano delle regole, non c'erano degli ordini dall'alto, non c'era molto chiarezza. Non peraltro nel secondo santuario ci sono diverse cose che solo rimangono in dubbio, come ad esempio tra il Kodesh e il Kodesh Kodeshim, tra il Santo e il Santo dei Santi, c'era una amma, c'era un mezzo metro di separazione. Ma siccome nel secondo santuario non si sapeva se questo mezzo metro doveva stare da una parte o dall'altra parte, allora nel dubbio hanno fatto due tende e hanno lasciato un mezzo metro in più. Così nel secondo santuario c'erano diverse cose che mancavano. La menorah non c'era nel secondo santuario. L'arca santa, l'arca kodesh, l'oggetto forse più importante, non c'era nel secondo santuario. Mancavano diverse cose, c'erano diversi dubbi. Nel secondo santuario, da un certo punto di vista, pur essendo più basso come livello spirituale di santità, perché non è un ordine di Dio, non è stato direttamente ordinato, è decretato e diretto dall'alto, però in questo santuario Bene Israel avevano eseguito in maniera più completa l'ordine di Hashem, Ve'assu li Migdash, e voi mi farete un Migdash. Fin quando è Dio che ordina di farlo, allora non è più l'uomo che lo fa, ma la Torah non ha detto Dio deve ordinare, la Torah ha detto voi lo farete. Per questa ragione il secondo santuario ha un vantaggio sul primo, dove si esegue di più l'ordine di Hashem di costruire noi un santuario. Paradossalmente viene fuori un concetto opposto alla logica forse, ma anche esso molto logico, che proprio secondo santuario, dove c'era meno divinità, dove c'erano dei dubbi, dove mancava l'arca santa, dove c'erano diverse cose, proprio lì c'era più santità, c'era più l'ordine di Hashem di osservare, di praticare, di costruire un santuario. Per questa ragione il secondo santuario dura 10 anni più del primo, 420 contro i 410. Se è così, a questo punto ci si chiede la domanda: che il secondo santuario prevale il primo perché è stato più costruito dagli uomini? Vuol dire che quando un santuario viene costruito dagli uomini questo vale ancora di più? Allora ci si chiede la domanda: per quale ragione il terzo santuario, che verrà completamente costruito dal cielo, come mai sarà eterno, poiché quel santuario gli mancherà la costruzione dell'uomo, l'esecuzione del precetto, della mitzvah di costruire un santuario per Hashem? Ripeto velocemente la domanda per chi non ha sentito prima. Abbiamo detto che il terzo santuario rimane in eterno, non viene mai distrutto perché viene costruito da Dio. In realtà però vediamo che il secondo santuario dura 10 anni più del primo perché è stato totalmente realizzato dagli uomini. Il piano di costruzione, l'ordine di costruzione, la realizzazione è stata totalmente fatta dagli uomini, mentre il primo dà l'ordine di farlo in quel momento, di farlo in quella maniera, di farlo in quel posto, di farlo così. Il secondo no. Perché allora il secondo dura più del primo? Perché nel secondo c'è il vantaggio sul primo, che viene fatto dagli uomini, e quando gli uomini costruiscono il santuario, loro eseguono il precetto di costruire il santuario, è l'uomo che deve costruire il santuario. Se è così, notiamo che quando l'uomo costruisce, questo è superiore al fatto che quando Dio lo costruisce. E allora la domanda è: come mai il terzo santuario rimane interno perché Dio lo costruisce, quando il secondo, dove c'era molto meno l'intervento di Dio, dura di più perché è superiore al primo, che invece c'è stato un grande intervento da Hashem? Allora a questo punto ritorno alla domanda, come mai il terzo che viene costruito da Hashem rimane in eterno, quando il fatto che Dio l'ha costruito non è un grande vantaggio, perché vediamo che il primo è inferiore al secondo santuario, perché c'è l'intervento di Hashem. Allora come la mettiamo? Questa è la domanda. È vero che quando verrà Mashiach il mondo sarà elevato, sarà perfezionato, sarà superiore, per cui sarà tutta un'altra cosa in un'altra dimensione? È vero questo? Ma è anche vero che il terzo santuario rimane eterno, perché il terzo santuario di per sé, indipendentemente dallo stato che il mondo sarà in quel momento, è diverso dagli altri, è superiore agli altri. E questo è slegato dal fatto che il mondo sarà diverso, ma questo santuario è diverso. Perché è diverso? Perché Dio lo creerà. Ma se noi diciamo che la creazione di Dio, questo non è un vantaggio, non è un pregio, ma al contrario, come mai questo fatto rende questo terzo santuario eterno, quando invece dovrebbe essere l'opposto? Questa è la domanda. E su questa domanda, il Rebbe di Lubavitch risponde che in realtà nel terzo santuario, che verrà totalmente costruito dal cielo, ci sarà l'intervento dell'uomo ancora di più dei due precedenti. Come scrive in una sikha così: siccome il terzo santuario verrà costruito dopo il servizio di Bnei Israel durante l'esilio, ovvero le nostre sofferenze dell'esilio, i dolori, le stragi, i pogrom che abbiamo subito, i sacrifici che abbiamo avuto durante l'esilio, questo servizio e questo Avodat Hashem è questo quello che porta alla fine di questo esilio e porta alla costruzione del santuario. Vediamo che durante l'esilio lo studio della Torah è fatto con molto più sacrificio, le mitzvot vengono fatte con molto più sacrificio, con molto più difficoltà, e anche quando non ci sono più dei decreti come oggigiorno c'è democrazia nel mondo, una volta in Russia non si poteva essere ebreo e comunque rimanevano fedeli, facevano comunque la milà, facevano i matrimoni di nascosto. Oggigiorno in Russia è completamente l'opposto, forse uno dei paesi più aperti. Comunque, comunque ciò, noi, grazie al nostro lavoro, fatica, sforzo, impegno, ebbene, noi portiamo a termine questo esilio, noi portiamo il terzo santuario, grazie al sacrificio e alla sofferenza di tutte le generazioni durante gli esili. Dicevo che è vero che oggi non ci sono grandi disturbi, interferenze nell'osservanza, e c'è democrazia nel mondo, ma comunque ci sono quelli che prendono in giro, ci sono quelli che magari non c'è la KGB che ti mette in prigione perché hai messo i tefillin, ma ci sono tante altre tentazioni, tante difficoltà, tanti che ti prendono in giro, gli amici ti dicono ma va, cosa fai, eccetera, eccetera. E uno deve essere forte, deve essere rigido, deve essere fedele, non deve cedere neanche di un millimetro. Per cui, comunque, in tutte le generazioni è evidente il sacrificio, lo sforzo che Bnei Israel ha dovuto fare, e grazie a questo sforzo viene costruito il terzo Beit HaMikdash. Allora dicerebbe in conclusione, nel terzo santuario che viene direttamente costruito da Hashem, noi vediamo che sotto sotto lo sforzo che l'uomo deve fare per portare questo terzo santuario è maggiore ai due precedenti, perché in nessun altro santuario c'è un impegno così grande, una sofferenza così grande, un otto sacrificio così grande, un mesurat nefesh notevole come quello che porta al terzo santuario. Allora dicerebbe, non solo che il terzo da una parte non ha l'intervento dell'uomo, ma dall'altra è quello nella quale l'uomo deve faticare, deve sforzarsi di più, deve veramente combattere tanti, tanti anni lunghi, siamo già quasi 2000 anni in esilio. Per cui, nel terzo santuario, l'intervento dell'uomo è ancora più grande dei due precedenti, per cui il terzo santuario viene sì costruito da Hashem direttamente, ma viene grazie al merito di Bene Israel, il sacrificio di Bene Israel, per cui da una parte c'è la costruzione dal cielo, dall'altra parte questo viene realizzato grazie, totalmente grazie allo sforzo e fatica di Bene Israel, per cui nel terzo c'è più ancora l'intervento dell'uomo, di Am Israel, per questa ragione il terzo santuario rimane ancora più in eterno, sia perché l'uomo fatica di più, e più c'è fatica dell'uomo, più c'è l'ordine di Vassone Mitash, voi costruirete un santuario, e dall'altra parte c'è la costruzione che vende Hashem, che è un altro fattore importantissimo, che rende il terzo santuario una costruzione eterna Leolam Ve'ed. Vorrei adesso soffermarmi su una halakha nel Maimonide riguardo al santuario e in particolare riguardo all'altare di Rame, l'altare esterno. Nelle leggi del santuario che si chiamano nel Rambam, nel Maimonide Beta Bechira, la casa scelta, nel secondo capitolo e nella prima halakha dice Rambam così: il Mizbeach, l'altare di rame, il suo posto era molto preciso e doveva essere esattamente in quel posto lì. Non si poteva spostare il luogo del santuario mai neanche di un millimetro. Come è scritto nella Torah, Veze Mizbeach Leolah Israel, questo è l'altare per i sacrifici per Israele, questo qui in questo posto. Continua il Maimonide dicendo: sull'altare è stato sacrificato Yitzhak Avinu, come è scritto, andrai sulla montagna di Moria, e questa montagna di Moria è la montagna dove si trova il santuario. Yitzhak viene sacrificato esattamente nel posto dove ci sarà l'altare. Veneemar, e porta un altro verso il Maimonide, Vayive Shlomo et Abayit, Shlomo costruisce la casa, Behara Moria, sulla montagna di Moria. Cosa ci insegna il Maimonide? Ci dice Rambam che il Mizbeach era molto particolare il suo posto, non si poteva spostare neanche di un millimetro. Oggigiorno ci sono diverse opinioni su dove si trovava, cosa corrisponde oggi il Mizbeach. L'opinione più accreditata dice che dove nella moschea di Omar, dove c'è la famosa pietra al centro, si dice che quello è il posto dove c'era l'altare. Un'altra opinione dice che quello è il posto dove si trovava l'Arca Santa e l'altare di rame era più spostato più indietro. Ma l'opinione più accreditata è che lì si trovava, comunque sono due opinioni, che proprio il centro di questa moschea, che era formata a esagono, proprio lì al centro, proprio come la menorah, che è la struttura del, proprio lì al centro si trovava il Mizbeach, dove si portavano tutti i sacrifici, il quale Rambam ci dice che era talmente preciso che non si poteva neanche di un millimetro spostare. Noi sappiamo che su questo altare Adam Rishon fa un sacrificio appena nasce. Dio crea Adam Rishon e prende un po' di sabbia da tutto il mondo. Dio prende un po' di sabbia dall'America, da Sud America, dall'Asia, dalla Cina, dal Canada, qualsiasi. Raccive un po' di sabbia da tutto il mondo, fa un impasto e crea il corpo dell'uomo, poi ci soffia dentro un'anima vivente. Per quale ragione Hashem crea l'uomo da tutte le terre del mondo? dice la Kabbalah, quando l'uomo viene a mancare deve essersi seppellito sottoterra. Per quale ragione? Perché l'uomo viene dalla terra, allora lui ritorna alla terra. Shmina far vata ve la farta su, dice Hashem ad Adamo. Vieni dalla terra, tornare dalla terra. La terra è obbligata di ricevere il corpo umano, perché l'uomo viene dalla terra, per cui è un suo simile, non può rifiutarlo. La terra avrebbe tante buone ragioni per rifiutare l'uomo. L'uomo che fa del male, che uccide, che ruba, che qua, che danneggia, che qua, che invece di fare la sua missione, spesso e volentieri fa l'opposto. Quando arriva a essere seppellito sottoterra, la terra gli dice, ma che ci fa? Cosa viene qui da me dopo tutto quello che hai combinato? Vai, non voglio accettarti. Allora, cosa ha fatto Hashem? Quando ha creato l'uomo, l'ha creato da tutte le terre del mondo, in modo che dovunque l'uomo andrà a morire, quantunque saranno gravi i suoi peccati e le sue colpe, la terra comunque sarà obbligata di accettarlo, perché comunque è un suo simile dalla quale è venuto fuori l'uomo, per cui la terra dice, vabbè, cosa posso fare? Io ho contribuito alla tua costruzione, alla tua realizzazione, ogni terra ha contribuito, per cui ogni terra dovrà accettare, perché sarà sempre un suo simile. Ebbene, quando Hashem ha costruito l'uomo, ha realizzato l'uomo, è vero che ha preso un po' di terra da tutto il mondo, come la piccola parentesi che abbiamo detto adesso, ma è anche vero che la realizzazione e l'impasto dell'uomo viene realizzato sul luogo dove verrà costruito il Mizbeach. Hashem raccimola da tutto il mondo la sabbia e la terra, la concentra in un posto, fa un impasto, crea l'uomo e poi ci soffre un'anima vivente. L'uomo viene creato dal posto, nel luogo dove lui riceverà il suo perdono. L'altare dove uno porta i sacrifici e il tramite dove noi possiamo chiedere a Hashem di perdonare i nostri peccati, dice il Talmud, l'uomo viene creato dal posto dove lui riceve il perdono. Il Makom Kaparato Nivra Adam. Per cui Adam Arishon fa i sacrifici, viene creato dal luogo dove verrà l'altare. Fa i sacrifici esattamente nello stesso posto dove viene creato. Noach, quando la Teva di Noach, l'arca, si ferma sulle montagne di Ararat, praticamente in Turchia, Suria, da quelle parti, Noach fa un sacrificio di ringraziamento ad Hashem. Dove fa questo sacrificio? Niente meno che a Gerusalemme, sulla montagna di Moria, sul luogo esatto dove verrà costruito il Mizbeach. Avram Avinu deve fare un altare per sacrificare suo figlio, montagna di Moria, esattamente il posto dove ci sarà il Mizbeach. Yitzhak Avinu fa dei sacrifici dove? Lo stesso posto. Jacob Avinu, quando esce da Israele, va a Haran, si mette a dormire in un posto. Cos'era quel posto lì? Esattamente il posto dove verrà costruito il Mizbeach, l'altare. Lui dorme in quel posto lì, il giorno dopo fa dei sacrifici, in quel posto il conduttore farà i sacrifici, sempre nello stesso posto. Per cui, il posto dell'altare, ci insegna il Maimonide, è molto particolare. E qui, prima di continuare, vorrei qui fare una riflessione di filosofia ebraica, di Hasidut, che ci aiuterà a capire questo approfondimento legato all'altare che faremo tra poco. Adesso entriamo in un nuovo argomento, un concetto di Hasidut, di filosofia ebraica, però che sarà poi strettamente legato all'argomento dell'altare che approfondiremo insieme. Una famosa domanda viene chiesta nella Hasidut: per quale ragione Hashem crea questo mondo materiale? Questo mondo dove c'è il bene e il male. Prima di arrivare a questo mondo Hashem crea tanti mondi: il mondo di Atzilut, poi il mondo di Bria, il mondo di Yetzirah, fino ad arrivare al mondo di Asiyah, il quarto mondo. Ma in questo stesso quarto mondo c'è Asiyah spirituale e Asiyah materiale. Dopo la realizzazione della Asiyah spirituale, Dio crea Asiyah materiale. Un mondo materiale è un mondo dove c'è bene e male, dove c'è libero arbitrio, dove c'è tentazioni, Per quale ragione Hashem non si accontenta degli altri mondi e si ferma in questo mondo, il mondo materiale, il mondo dove c'è il male, dove c'è la tentazione? Hashem dice, vabbè, gli altri mondi non hanno un libero arbitrio, loro, tutto, gli angeli tutto il giorno, creature che non hanno scelta, non possono fare altro che lodarmi, dalla mattina alla sera, Kadosh, 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 tu sei santo, tu sei santo, tu sei santo, per il tuo nome, eccetera. Non hanno scelta, non hanno un libero arbitrio. Hashem dice, no, voglio qualcosa di diverso, qualcosa di più toccante, più eclatante. Hashem costruisce un mondo dove c'è libero arbitrio, dove c'è male, dove il male domina il bene, è superiore al bene. Hashem dice, voglio vedere questo mondo se arriverà a capire dov'è la verità. Per cui Hashem non si ferma nei mondi spirituali dove non c'è libero arbitrio, ma costruisce un mondo dove c'è il male, dove c'è il libero arbitrio, dove ci sono i problemi, dove c'è idolatria, dove ci sono tentazioni negative, dove ci sono gli altri popoli che uccidono Israele e fanno del male a Israele. Tutto questo fa parte di un piano dove c'è libero arbitrio, dove uno può scegliere, dove uno anche può ricevere dei meriti perché ha scelto bene, perché sennò non ci sarebbe senso dare un merito a qualcuno, ma dove ci sono anche le colpe, si pagano le colpe per chi ha sbagliato e non ha fatto. Allora c'è il bene e il male, c'è la ricompensa e la punizione, eccetera. Ebbene, si chiede la domanda, Hashem crea un mondo dove c'è libero arbitrio in modo che l'uomo potrà scegliere tra il bene e il male, e così, in modo che l'uomo sceglierà il bene ovviamente, in modo che Hashem vuole che rivelare che il bene assoluto è Dio anche in un mondo così negativo, un mondo così ambiguo, così difficile. Hashem ha questo desiderio, questo piacere, costruisce un mondo materiale, costruisce un mondo dove c'è libero arbitrio e dice all'uomo, mi raccomando non sbagliare, qua c'è libero arbitrio, c'è il rischio che sbagli, ti do l'ordine di non sbagliare e di fare esattamente il bene e basta. Si chiede la domanda, siccome Hashem sa tutto e siccome Hashem sa già quello che l'uomo sceglierà, perché non c'è niente lì fuori della conoscenza di Hashem, ebbene a questo punto si chiede la domanda, cosa serve il fatto che Hashem abbia creato questo mondo con libero arbitrio per darci ricompensa di aver scelto il bene e aver rivelato che Dio è il bene assoluto anche in un mondo così sbagliato, così negativo? Se Hashem sa già tutto, cosa serve allora costruire questo mondo nel momento in cui Hashem saprà come già andrà a finire? Hashem costruisce il mondo, ad esempio, e dice, mi raccomando, fate le mitzvot, purificate questo mondo, elevate questo mondo, portate il Mashiach, rendete questo mondo perfetto in modo che possa esserci la rivelazione, Dio possa essere rivelato in questo mondo. Bene. Poi Hashem ci dice, sappiate che se voi non porterete Mashiach, comunque c'è una scadenza massima, c'è un limite che è il sesto millennio, ormai siamo arrivati a questo limite. Ma se voi avrete dei meriti, potrete anticipare questo limite massimo. E tutto il nostro lavoro è riuscire ad anticipare questo limite massimo, portare la Geula prima, preparare questo mondo, perfezionare questo mondo, prima ancora del limite massimo. Come uno che va a vedere un film e c'è una suspense nel film. Chissà quando arriverà, finirà una guerra, facciamo finta, chissà quando arriverà Mashiach. Allora uno va a vedere il film, si gode il film, tutte le suspense, eccetera, e uno ci prende gusto, lo va a vedere, paga anche dei soldi perché vuole vedere come va a finire. Ma nel caso di Hashem, crea un mondo, ci dice di perfezionarlo, ci dice di portare la Geulah, di portare la redenzione, e ci dice voglio vedere come va a finire, ma Hashem sa già tutto, sa già quando arriverà Mashiach, quando arriverà la redenzione, noi avremo il merito di anticiparlo, noi avremo il merito di anticiparlo. Che senso ha andare a pagare dei soldi per vedere un film quando si sa già come va a finire? Hashem sa esattamente come andrà a finire, e nonostante ciò lui costruisce un mondo per darci un merito? Che merito abbiamo noi quando noi abbiamo scelto una cosa? È già tutto chiaro, Hashem ha già scelto tutto. Hashem ha già tutto il piano, come tutto, quando noi porteremo Mashiach, quando noi faremo questo, noi faremo quell'altro. Per cui, che merito abbiamo e perché Hashem crea un mondo del genere? Per quale ragione? A quello vogliono rispondere così. Il fatto che Hashem sappia già tutto, questo non interferisce nel nostro libero arbitrio. Hashem sa già tutto, perché Hashem è onnipotente, è infinito, è illimitato, al di sopra del tempo, sa già tutto. Questo non vuol dire che quando io devo scegliere tra il bene e il male, questo condiziona la mia scelta, perché il fatto che Hashem lo sa è una cosa spirituale divina sua. Ma io non lo so che lui lo sa, io sono comunque libero di scegliere, le mie scelte per cui saranno giustamente ricompensate, se saranno giuste per il bene, e saranno prontamente castigate, eccetera, eccetera, se io sceglierò per il male. In altre parole, quello che Hashem sa non interferisce nelle nostre scelte. Questa è una famosa risposta classica, che però non è sufficiente. Perché è vero che il fatto che noi, quel che noi scegliamo, questo non interferisce, il fatto che Hashem sa, questo non condiziona le nostre scelte, va benissimo. La domanda è perché Hashem costruisce il mondo. Noi abbiamo libero arbitrio, va bene, non ci rimane il libero arbitrio. La domanda è perché Hashem ci dice fate così, 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 vediamo cosa farete, Hashem sa già quel che noi faremo, che senso ha? Uno va a vedere un film quando sa già la fine, che godimento, che piacere ci può essere in questo? La risposta su questo fatto è che Hashem, lui sa quel che noi sceglieremo. È vero che Hashem è infinito, è al di sopra del tempo, per cui da Hashem non esiste il passato, il presente e il futuro. Mentre da un uomo c'è un concetto di andare a vedere un film perché lui nel presente non sa come va a finire e il suo futuro non è ancora arrivato. E c'è una distinzione tra passato, presente e futuro che giustifichi il fatto che lui vada a fare qualcosa che non sa come va a finire, in modo di sapere come va a finire, perché questo fatto, questa conoscenza, è un qualcosa che è nel suo futuro, ma non c'è ancora nel suo presente. Ebbene, da Hashem non esiste il concetto di passato, presente e futuro. Hashem ha di sopra dei limiti di spazio, per cui non è neanche condizionato dal tempo, è al di sopra di qualsiasi limite del tempo. Non si può dire Hashem qui, Hashem adesso, Hashem domani, Hashem al di sopra del tempo. Se qualcuno volesse dirci che Hashem, che Dio esisteva in un limite di tempo, o Hashem è limitato in uno spazio, Hashem si trova in un certo posto ma non si trova in un altro posto, ebbene questo non è Hashem. Questo Dio è un Dio che possiamo fare a meno. Il concetto di divinità è un concetto divino che ha di sopra del tempo qualsiasi limite di tempo e di qualsiasi limite di spazio. Si potrebbe spiegare questo in maniera logica, razionale, matematica, non voglio entrare in questo concetto, magari un'altra volta. Per cui se Hashem è al di sopra del tempo, il passato, il presente e il futuro per lui è la stessa cosa. Non c'è un qualcosa che sta nel futuro, che invece è un passato, che non c'è il presente, no. Questo è un qualcosa che l'uomo non può capire, perché nella concezione umana non si riesce a accettare un fatto, un qualcosa che è al di sopra del tempo, che il passato e il futuro, il presente sono tutti insieme. Infatti, noi non siamo divini. Hashem, essendo Dio, quello che succede nel futuro, per noi si chiama futuro, per lui è un passato, un presente. Così come non ha limiti di spazio, non ha limiti di tempo. Come noi diciamo nella preghiera, Dio è un re, Dio è regnato e Dio regnerà. Passato, presente, come diciamo nella Don Olam, Vehu Haya, Vehu Ovevui, lui sarà, lui, tutto uguale per lui. Il fatto che Hashem sappia quel che noi decideremo, quel che noi sceglieremo, quel che il nostro libero arbitrio, completamente libero di scegliere, questo non solo non ci condiziona la scelta, come abbiamo detto prima, come alcuni vorrebbero spiegare il fatto, come mai c'è il libero arbitrio nonostante Hashem sa già tutto. Molto di più. Adesso stiamo dicendo che il fatto che Hashem sa quel che noi sceglieremo non è altro che Hashem sa già nel passato, sa già adesso, perché non esiste adesso, passato, presente o futuro, la nostra scelta. Per cui se noi chiediamo la domanda, ma è Hashem che decide o noi che decidiamo? No, siamo noi che decidiamo. Ma se Hashem lo sa già, cosa abbiamo deciso? No, attenzione, Hashem, essendo di sopra del tempo, sa già quel che noi sceglieremo. La scelta è nostra, e Hashem sa già, sempre, perché non ha tempo da lui, quel che noi sceglieremo. Allora uno dice, come mai tu vai a vedere un film se sai già la fine? Esattamente, non vai a vedere un film quando sai già la fine, perché non ha senso. Perché allora Hashem crea il mondo, se lui sa già la fine, quando arriverà Mashiach, ci dice lavorate per portare Mashiach, così vi darò un merito, se lui sa già quando lo faremo, che piacere ha? Il piacere è il fatto che una persona non vada a vedere un film quando lui sa già la fine, quando lui lo sa già di per sé. Hashem non è che lui lo sa perché lui l'ha deciso. A uno l'ha già deciso, se lo sa già, dice cosa vai a vedere, no. Hashem lo sa già perché sa già il futuro nel passato, non c'è una differenza di tempo. Ma non che lo sa di per suo, allora che senso ha farlo, no. Hashem sa già quel che noi sceglieremo, quel che noi faremo, quel che noi meriteremo, quel che quando arriverà Mashiach in base al nostro comportamento. Per cui non solo che Hashem non condiziona la nostra scelta perché noi non sappiamo quel che Hashem sa, ma tutto quello che Hashem sa non è altro che la nostra scelta, quel che noi sceglieremo liberamente già nel passato. Per questo nella concezione divina uno non può capire come è possibile che uno vada a vedere un film se sa già la fine, perché c'è il concetto di passato, presente e futuro. Nell'uomo uno non lo va a vedere se lo sa già, ma nel concetto di Hashem lui lo vede perché il futuro è già nel presente, per cui non è che lui lo sa già di per suo, ma sa già quel che noi sceglieremo. A questo punto capiamo benissimo che noi abbiamo libero arbitrio, siamo liberi di scegliere, Hashem sa le nostre scelte, per cui Hashem ci dà ricompensa per le nostre scelte, perché noi siamo liberi di scegliere e siamo degni di essere ricompensati per le nostre scelte. Ebbene, dopo questa piccola parentesi sul libero arbitrio, sul fatto che Hashem sa quello che noi sceglieremo, come questo né condiziona né viene a mancare del nostro libero arbitrio, potremo approfondire la seguente halakha del Maimonide e capirla meglio. La Torah ci dice che il santuario è il luogo che Hashem ha scelto. Infatti, Gerusalemme, che viene chiamato Gerusalemme, vuol dire timore completo, timore di Dio completo, perché solo a Gerusalemme c'è il vero timore completo di Dio. Ebbene, Hashem ci dice, il luogo che io sceglierò, lì voi porterete sacrifici. Da qua noi capiamo che il santuario è il luogo che Hashem ha scelto. Ecco perché il Maimonide chiama le leggi relative al santuario Beta Bechira, la casa scelta, il luogo scelto. In base a questo noi capiamo che il Mizbeach, l'altare, è strettamente legato a un posto, perché quello è il posto che Hashem ha scelto. Hashem poteva scegliere un altro posto, ma Hashem ha voluto quel posto lì. Hashem ha voluto scegliere un posto che non ha particolari valori, novità. Hashem l'ha scelto. Noi sappiamo una cosa molto importante, come abbiamo spiegato nel ciclo delle lezioni dell'altro anno, dei quattro livelli dell'anima, dei quattro o cinque livelli dell'anima. Chiunque non ha sentito questo ciclo di lezioni di Chassidut molto profonda, lo invito ad ascoltarli. Andando nel sito di Virtual Yeshiva, uno può scegliere nella tendina filosofia ebraica e Chassidut, vengono fuori questa sequenza di 16 lezioni interessantissime. Lì c'erano 2 o 3 lezioni sul libero arbitrio. Ebbene, lì abbiamo spiegato ampiamente che il vero libero arbitrio può succedere solamente quando uno sceglie 2 cose che sono simili. Ma se una delle 2 è superiore all'altra, non è più una scelta della persona. Ad esempio, una persona ha un problema di salute, si informa quali sono i migliori medici al mondo, poi gli dicono, guarda, il migliore al mondo su questo problema è questo primario, in questo ospedale, e lui va da questo dottore qui. Lui dice, ho scelto questo dottore. No, lui non ha scelto niente. Il dottore era già scelto di per sé perché era ben superiore agli altri. Il vero concetto di scelta, Hashem che sceglie il santuario a Gerusalemme, è legato a una scelta che non ha dei valori particolari, che non ha dei vantaggi, non ha dei pregi, perché se no non è una cosa che Dio ha scelto, ma è una cosa che è già scelta di per sé. Se noi diciamo che Dio ha scelto quel posto per fare l'altare, in quel posto particolare, perché vuol dire che non c'era una ragione particolare, dei valori particolari, ma è perché Dio l'ha voluto lì, Dio l'ha scelto lì. Però quando Rambam, nella Halakha che abbiamo citato prima, secondo capitolo Halakha prima, ci dice che l'altare deve essere un posto molto particolare, perché Dio ha portato Avram a vino il suo sacrificio, perché lì ha portato suo figlio Isacco per essere sacrificato, perché lì Adamo Rishon, perché lì Noach, tutti quanti hanno voluto riportare sacrifici. Per questo sembra che il Maimonide ci vuole dire che il valore di questo posto qui non è tanto legato alla scelta che Dio ha fatto di questo posto, perché Dio l'ha scelto, ma al fatto che già da prima che Dio l'avesse scelto, Adamo, Noach, Abraham, Isacco, Jacob, tutti quanti vanno lì. Ebbene allora, cos'è il valore e la particolarità del luogo del Mizbeach? Che solo lì si possono portare sacrifici? Perché è Dio che l'ha scelto? O perché tanti, tanti grandi personaggi della storia hanno scelto quel posto lì, ancora prima che Dio l'avesse scelto? Allora, se noi vediamo bene le parole del Maimonide, troveremo la risposta su questa domanda. Anche Rambam, nel Bet Abkhira, al secondo capitolo, ci vuole dire questo. Il posto dell'altare è precisissimo, intoccabile, irremovibile. Questo perché? Non perché lì hanno fatto i sacrifici Avram e Yaakov, Adam e Noach, eccetera, no. Ma perché Dio ha scelto quel posto, come dice Rambam, Hamizbeach mekomo mekuvan biyoter, e proprio preciso che il posto del Mizbeach non si può spostare mai, e porta il Pasuk, Ze Mizbeach Leolah Israel, questo è il Mizbeach per i sacrifici per Israele, solo questo è il posto dove si possono portare sacrifici. E questo verso non parla altro che della scelta che Hashem ha fatto di questo posto. Siccome Hashem ha scelto questo posto, ebbene, questo verso parla della Bechira, della scelta di questo posto. Per cui se Rama porta questo verso, sicuramente lui vuole intendere, il Mizbeach si fa in quel posto perché, dice il verso, questo è il posto dove si fanno i sacrifici, dove Hashem ha scelto di fare i sacrifici. Se è così, è evidente che il Maimonide intende dirci che la scelta di questo posto e la particolarità del Mizbeach, dei sacrifici di quel Mizbeach dove vengono fatti sul posto del Mizbeach, è legato alla scelta di Hashem. A questo punto si chiede la domanda, come mai il Maimonide si dilunga nel raccontarci di Adam Arishon, di Noach, dei sacrifici che era fatto Avram Avinu. Cosa è importante tutto questo? Sappiamo che il Maimonide non è un libro di storia. Più volte il Maimonide dice: io non sono venuto per raccontare né Midrashim, né l'Agadot, né racconti omiletici, ci sono altri libri. Io sono un libro di Halakhot, solo Halakhot strette. In un libro di Halakhot, se il Mizbeach deve essere in quel posto perché Dio ha scelto quel posto come posto di sacri, di perdono e di unione con l'uomo, perché allora il Maimonide deve dirci che Adam, che no, cosa raccontano questi fattori storici? Quello ci cambia a livello halachico, a livello di legge pratica, che lì deve essere il santuario, il Mizbeach, e non un altro posto. Ebbene, il Rambam vuole dirci perché Adam Arishon ha portato sacrifici solo in quel posto lì. Sicuramente perché lui sapeva che Hashem avrebbe scelto quel posto lì. Perché Yitzhak, Noach, che Noach arriva in Turchia, va fino a Gerusalemme, fino a una montagna piccola bassa di Gerusalemme, lontanissimo, e fa lì il sacrificio. Noach sa, con la sua visione profetica, lo sa nel suo DNA, nel suo inconscio, quello che vogliamo dire, lui sa che lì è il posto dove bisogna portare sacrifici, lì è il posto del perdono, e lì va a portare sacrifici per chiedere a Hashem di non portare più il diluvio universale. In altre parole, come abbiamo spiegato prima, che Dio sa quel che noi sceglieremo, il fatto che Dio lo sa, questo non condiziona la nostra scelta, ma Dio lo sa ancora prima di quando noi abbiamo scelto, possiamo dire esattamente l'opposto. Al contrario, che Adam e Noach, Abraham e Isaac e Jacob vanno a fare lì i sacrifici, e solo lì, perché loro sanno già che Hashem sceglierà in quel posto lì. Per cui non è che Hashem sceglie perché loro hanno fatto i sacrifici, ma il contrario. Loro vanno fin lì perché sanno che Hashem sceglierà quel posto lì. E il fatto che uno vada a fare una cosa in un certo posto perché sa che verrà scelto quel posto, non, questo non toglie dalla scelta che verrà fatta dopo di una certa cosa. Questo non è condizionato. Per cui non è Hashem che fa una cosa perché loro hanno fatto lì, ma è esattamente il contrario, loro fanno perché Hashem ce l'ha in quel posto. Ok, allora abbiamo capito che non è Dio che segue gli uomini, ma gli uomini che seguono la scelta di Dio. Però rimane la domanda, a livello alachico, di legge, perché il Maimonide ci porta questo qua, questo concetto. Cosa cambia? Cosa ci aggiunge nell'alachà che Adamo ha fatto lì e Noach e Abramo? Cosa cambia a livello di legge? Bastava dire, Dio ha scelto il santuario, l'altare deve essere lì perché lì è il posto del perdono, Dio l'ha scelto, fin della storia. Cosa cambia tutta questa, la parte storica a livello alachico? Si può dire che Rambam vuole rispondere a una domanda molto importante. È vero che Hashem ha scelto nel santuario e Hashem ha scelto nel Mizbeach come l'unico posto universale per il perdono di Am Israel e di tutta l'umanità, perché sappiamo che Israele chiedeva perdono anche per tutti i popoli del mondo. Durante il Sukkot si portavano i sacrifici come perdono per tutti i popoli. Ebbene, sappiamo che Hashem sceglie questo posto, però ancora, se Dio sceglie un posto come posto di perdono per l'umanità, questo non toglie e non esclude che ci possa essere un altro posto dove Dio possa aver scelto, che anche lì possa essere un posto di perdono. E Rambam vuole spiegarci che non solo Hashem ha scelto solo quel posto, ma nessun altro posto al mondo può essere un posto di un luogo dove si può portare un sacrificio, dove si può chiedere perdono ad Hashem. E come ci spiega questo concetto il Rambam? Ci dice, Dio ha scelto questo posto perché c'è scritto nel Pasuk, Zeh Mizbeach, Leolah, questo è il Mizbeach di Leolah per Israele, questo qua. Ah, tu potrai dirmi, chiedermi una domanda, è vero, Dio ha scelto questo, ma non è detto che nessun altro posto può esserlo, non è detto che escluda un altro posto. A questo punto dice Rambam, no, questo è l'unico posto in assoluto che si può portare il Mizbeach il perdono, sai perché? Hashem lo sceglie. È il fatto che Adam, che Noach, vada da tutta un'altra parte, vada solo lì a portare il sacrificio, questo dimostra che i sacrifici si possono portare solo lì e non in un altro posto. Se ci fosse stata un'alternativa, Noach non avrebbe fatto centinaia di chilometri per fare il sacrificio, per ringraziare Hashem del diluvio e di aver salvato l'umanità. Perché va bene, Dio ha scelto lì, ma va bene anche un altro posto, no. Il fatto che tutti vanno solo lì, vuol dire che Hashem ha scelto lì e nessun altro posto può essere utilizzabile per chiedere perdono, per cancellare i nostri peccati. Allora il Rambam ci porta questi concetti, questi racconti che Adam e Noach e Avramo, non per raccontarci delle storielline e basta. Adam, il Maimonide non è un libro di storie. Il Rambam ci dice, Dio sceglie questo posto e nessun altro posto è idoneo, e la prova è che durante tutta la storia tutti i personaggi importanti vanno solo lì a portare sacrifici, per cui nessun altro posto al mondo potrà essere adatto per portare un sacrificio. E concludiamo dicendo che Gerusalemme, la città santa, e il santuario sono la casa di Hashem, sono la capitale di Am Israel, è il posto dove Bene Israel devono avere massimo riguardo. Uno che va in Israele e non va a Gerusalemme e Bet Hamidrash, come se non è andato al posto più importante del mondo, come se uno va a Parigi e non vede la Torre Eiffel, molto di più ovviamente, perché tutta la santità che c'è in Israele è legata al santuario. Come sappiamo che sul muro occidentale la Shekhinah non è mai andata via, la divinità non si è mai allontanata da quel muro di Cetarmud. Ognuno che va a pregare su quel muro sono le porte del cielo che ci uniscono ad Hashem. Purtroppo negli ultimi anni, nelle varie trattative di, tra virgolette, pace, se vogliamo chiamare questa pace, con gli arabi, ci sono stati dei momenti in cui si è messo sul tavolo di discussione anche Gerusalemme, e questa è una cosa molto grave, perché l'uomo non ha il diritto di trattare qualcosa che è di Dio, qualcosa che Dio ci ha dato come città santa, e non è una cosa discutibile, divisibile o da mettere sul piatto come ti do questo, tu mi dai quell'altro, eccetera, eccetera. Infatti ogni volta che Benessere hanno parlato di Gerusalemme, hanno trattato su Gerusalemme, sono successi solamente dei disastri a Gerusalemme. Sono stati tanti attentati, ci sono state delle cose incredibili, e meno male quando Ehud Barak era disposto a cedere Gerusalemme Est agli arabi come controllo, gli arabi non hanno accettato, e Arafat era molto in crisi, ha detto ah, ma forse possiamo accettare questa trattativa. Allora i suoi consiglieri hanno detto guai se accetti. Cosa succede con tutto il resto di Gerusalemme, eccetera, eccetera, e alla fine lui non accetta, e gli ebrei erano disposti a cedere la parte di Gerusalemme. Meno male che i nostri nemici Hashem li mette in testa di non accettare. E qua noi impariamo una cosa importante, che ogni volta che noi perdiamo il valore delle cose più importanti che Dio ci ha dato, noi paghiamo gravi conseguenze. Ricordiamoci l'importanza di Gerusalemme, della città santa di Gerusalemme, che è indiscutibile, Gerusalemme cade sopra delle parti, e sicuramente più noi valorizzeremo Gerusalemme, più noi saremo attenti, più noi le daremo importanza, e prima Hashem la ricostruirà, e prima Hashem potrà avere il Mikdash. E ricordiamoci quello che dice il Talmud, ogni generazione, ogni anno e ogni giorno in cui non viene ricostruito il santuario, è come se fosse stato distrutto in quel giorno. Perché se noi fossimo meritevoli, Hashem ci avrebbe portato oggi al santuario. Se non ce l'ha portato oggi, vuol dire che noi non siamo meritevoli. Vuol dire che se ci fosse stato il santuario, noi l'avremmo distrutto. Avremmo causato la sua distruzione. Ogni giorno che non viene costruito il santuario, è come se noi lo stiamo distruggendo in quel giorno lì. Noi ogni giorno distruggiamo il santuario, finché non viene ricostruito. Speriamo che presto vedremo il santuario terzo eterno con i nostri occhi, come diciamo nella preghiera, Vetechezena e Nenu Bishukale Zion. Possono i nostri occhi vederti il tuo ritorno a Gerusalemme, nella città santa indivisibile, la città più santa al mondo e più santa di Israele, la tua dimora e la tua presenza nella tua dimora, come c'è scritto nella Torah, la Suri Migdash Meshachantib e Tocha, mi rivelerò dentro di essa. Speriamo quest'anno, ancora prima di Tisha B'Av, che non dovremo digiunare, che sarà annullato questo digiuno, sarà trasformato in giorno felice e bimirebbe, amen.